Settimo. Il duca sorvegliava l'operaio, che procedeva nel suo lavoro piuttosto goffamente, e l'operaio pregava in cuor suo che quello fosse il suo ultimo lavoro. Per un'ora e mezzo aveva faticato e sudato. Al suo arrivo il duca l'aveva ricevuto parlando figuratamente con le braccia aperte, gli aveva detto che era proprio l'uomo di cui aveva bisogno e gli aveva fatto una quantità di domande, fra cui se sapeva aggiustare le condutture d'acqua, verniciare e fare del giardinaggio. L'uomo titubante aveva risposto a tutto di sì, e in linea di fatto non era proprio sicuro che tutte quelle cose fossero naturali attribuzioni di un gassista, ma aveva pensato più saggio rispondere a tutto affermativamente. Il duca l'aveva condotto giù in cantina ad accomodare una batteria elettrica. Hank l'aveva spinto attraverso una piccola apertura sopra il tetto dove, tremando, aveva dovuto assicurare una tegola oscillante. Poi il duca aveva insistito perché scendesse in giardino ad accomodare una conduttura dell'acqua e dopo mezz'ora impiegata a smuovere il terreno si erano accorti che il guasto era dalla parte opposta del giardino. Allora lo portarono in camera da pranzo ad accomodare il becco della lampada a gas. Tra il timore che l'esercizio eccessivo e la traspirazione del servo sciogliessero la cera che gli rigidiva i baffi, e il desiderio di procurarsi delle informazioni, il signor Napier era in un terribile imbarazzo. Poi, siccome dal lavoro fatto in precedenza, da quanto aveva potuto udir mormorare sulla soglia delle altre case del sobborgo, non aveva raccolto nulla che fosse degno d'attenzione, finì col benedire questa nuova opportunità che gli si offriva. Mentre era intento al lavoro, i due uomini si misero a discorrere fra loro. E udendo le prime parole, gli drizzò le orecchie. Duca, disse Hank, desidero chiedervi qualche cosa. Aspettate finché l'operaio sia uscito, mormorò il duca in tono di avvertimento. Hank si scosse nelle spalle. È troppo intento al suo lavoro, disse. Inoltre, bene, cosa volete? Non è ora, esclamò Hank con sinistra enfasi, che si divida il bottino. Il duca si alzò e misurò la stanza a passi concitati. Andiamo nell'altra stanza, disse. Il salotto era separato dalla stanza da una porta imbottita a due battenti. Il signor Nepa, appena furono usciti, scese dalla sedia e vi si accostò cautamente, sorprendendo queste parole. Duca, o meglio, Jim Duca, a darvi il vostro vero nome. Zitto, supplicò la voce del duca. Jim Duca, come siete conosciuto a Pentonville e Sing Sing, è ora che facciamo le parti. Quanto volete? Chiese il duca di cattivo umore. Non ho ancora calcolato, ma non deve essere poco. C'è la collana di diamanti della contessa di B, la tiara della principessa di Sassonia e i profitti dello scasso alla Hoxton Bank. Il signor Neb stentava a contenersi. Udì il passo del duca che andava su e giù per la stanza, poi lo sentì parlare. Vi darò 20.000 sterline. Signor Neb udì un riso secco e sardonico. 20.000 dopo che ho comperato il giudice del tribunale per l'affare di Litham Hall? Ci fu una pausa. Se io l'uccisi materialmente, voi foste complice, disse il duca. Io vi aiutai soltanto a seppellirlo, se è a questo che vi volete riferire, osservò Hank freddamente. E lo feci contro la mia volontà, se ben ricordate, perché io avrei preferito lo si gettasse nel fiume. Vero, disse il duca, è sempre stata una mia maledetta debolezza quella di voler seppellire i cadaveri. Ma voi sapete che è per riguardo alla chiesa. Eppure non seppelliste il conte, disse Hank pieno di sottintesi, e risero entrambi rumorosamente. Quanto a Nape, il sangue gli si era ghiacciato nelle vene e batteva i denti. Ma fu lasciato in dubbio sulla fine del disgraziato gentiluomo perché il duca cambiò soggetto. Vediamo, Hank, sarete soddisfatto se vi lascio la collana, la tiara e uno scheck di 5.000 sterline? Uno scheck sbarrato? Chiese Hank prudentemente. Uno scheck sbarrato sulla London and Southwestern Bank, disse il duca con fermezza. Ci fu una pausa mentre Hank considerava la proposta. Va bene, consentì. A patto che mi facciate una dichiarazione scritta che io non entro per nulla nell'affare di Prideaux Castle. Oh, disse il duca, questo era un affare privato fra il capitano e me, mi farò la dichiarazione, naturalmente. Benissimo, quando avrò in mano questa carta debitamente timbrata e firmata da Somerset House, la nostra società si considererà sciolta. Il signor Nape, mezzo svenuto a quelle terribili rivelazioni, riuscì a stento a riprendere il suo posto prima che i due ritornassero nella stanza. Il duca diede un'occhiata alla lampada. Finito? Sì, signore. Bene, non credo avessi altro da fare, vero? Hank scosse la testa. Il signor Nape gli lanciò uno sguardo, lo vide cupo e accigliato. Aveva la faccia di un uomo tormentato dal ricordo del suo nero passato, scrisse il detective dilettante nel suo diario quella sera stessa. Il duca diede mezza corona all'operaio con grande solennità e lo condusse alla porta. Quando ritornò nella stanza, vide Hank sul divano ripiegato su se stesso. Siete malato? Chiese il duca ansiosamente. Avvelenato, forse? Ma Hank rideva, rideva e non poteva parlare e fu preso infine da un vero accesso. Curiosa abbastanza, ma il duca, che aveva un senso vivo del comico, non divise l'ilarità dell'amico. Sorrise una volta o due passeggiando per la stanza, poi disse ad Hank: Credete che il giovane Sherlock Nape sia venuto qui unicamente spinto dalla curiosità? Certamente, rispose Hank. Il duca scosse la testa in atto di dubbio. C'è qualche cosa che mi sfugge. Sapete che il concerto è stato rimandato? No. Bene, proprio così. E sapete chi è stato a farlo rimandare? Sir Harry Tanner. Hank accennò col capo in direzione del 66. Sì, disse il duca. Per qualche inesplicabile ragione, egli ha indotto il vicario a spostare la data. Me ne informa il vicario stesso con una lettera e mi dice pure che Sir Harry si assume di sostenere le spese che potrebbero sorgere in conseguenza. Spese di stampa e altro. Fatto strano anche questo per quanto io conosco Sir Harry. Oggi è martedì e domani mercoledì, meditava Hank. Siete straordinari a scavar fuori le cose, disse il duca mezzo divertito e mezzo irritato. Avreste messo nel sacco Giacco in una settimana. Nei loro momenti meno gravi, i locatari del 64 chiamavano Federico Nape col diminutivo di Giacco. Non vedo il rapporto tra Nape e il concerto, disse Hank. Il duca scosse le spalle. È un istinto, una specie di premonizione di qualche pericolo, quella sensazione che agghiaccia come per paura davanti a una fuga precipitosa di mandrie. Uscite a distrarvi, duca, andate nel giardino a dar la caccia ai vermi, avete i nervi esausti, disse Hank. Il duca ristette indeciso. Ho desiderio di qualche cosa e non so di che. Ho bisogno di un tonico morale. Troverete la scaletta nella serra, suggerì Hank.